Comme j'ai dit dans ma conférence, il y a beaucoup d'actions à prendre. Il n'y a pas une seule solution qui peut fixer ce problème, qui peut résoudre ce problème.
Come ho detto nella mia conferenza, ci sono molte azioni da intraprendere per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e non c'è una sola soluzione che può risolvere il problema. Dunque ci sono contributi da diverse tecnologie, a cominciare dal vento, dalla biomassa e naturalmente il fotovoltaico, che gioca e giocherà un ruolo molto importante. L'energia solare in fondo è già una realtà, o diciamo meglio è a un passo dal diventare una bella realtà su grande scala, e in Svizzera in particolare si sta lavorando tanto e bene in questo settore. Certo bisogna abbassare i prezzi per essere competitivi con altre fonti di energia rinnovabili ed è proprio in questo campo che noi lavoriamo e facciamo delle ricerche.
Baissare i prezzi per essere competitivi con altre fonti di energia rinnovabile. Et donc c'est là où nous on travaille, on fait des recherches dans ce domaine.
Era il 2005. Michael Graetz, il chimico germanico di fama internazionale, attivo al Politecnico di Losanna, aveva illustrato a Venezia, nell'ambito della conferenza sul futuro della scienza organizzata da Umberto Veronesi, le sue ricerche rivoluzionarie nell'ambito dell'energia solare. La sua geniale idea era stata quella di sfruttare l'energia del sole come fanno le piante, attraverso pigmenti colorati contenuti nei frutti e nelle foglie. Idea che è riuscito a mettere a punto con un nuovo tipo di pannelli fotovoltaici a partire da cellule che riproducono il meccanismo della fotosintesi delle piante. Celle solari sensibilizzate da un colorante organico che utilizzano anche vetri ai mirtilli e ai lamponi. Pannelli multicolori che portano proprio il suo nome, i pannelli di Graetzel. Chi ha avuto occasione di recarsi a Losanna nel campus del suo rinomato Politecnico avrà probabilmente visto anche lo Swiss Tech Convention Center, l'edificio che ospita il centro congressi del Politecnico, le cui facciate sono una vera e propria opera d'arte che acquista tutto il suo senso alla luce del sole. 1.400 cellule solari colorate raggruppate su 300 metri quadri, un'immensa facciata multicolore che produce elettricità, 2.000 kWh l'anno sufficienti per illuminare tutto il centro. È la prima grande installazione a utilizzare i pannelli a pigmenti fotosensibili, invenzione di Michael Graetzel, pioniere dell'energia solare di nuova generazione e ora in odore di Nobel. Brevemente, per capire come funzionano questi pannelli, occorre ricordare come funziona la fotosintesi. La luce produce una carica elettrica grazie all'eccitazione di una molecola di clorofilla. Più precisamente, si tratta dei fotoni, le particelle della luce, che eccitano gli elettroni contenuti nel colorante naturale verde della pianta, cioè la clorofilla. Questa eccitazione conferisce agli elettroni energia sufficiente per essere liberate dal colorante. Il movimento degli elettroni genera a cascata delle reazioni chimiche che producono dell'energia e questa energia assicura la crescita della pianta. Una volta decrittato questo fenomeno complesso, ricercatori di tutto il mondo hanno cominciato a ispirarsi a questo meccanismo. Tra di essi anche Michael Graetzel, che dopo 20 anni di ricerche è riuscito a mettere a punto le prime cellule fotovoltaiche, che negli ultimi anni hanno raggiunto una più che discreta efficienza. Pannelli che sfruttano le proprietà semiconduttrici dei coloranti di sintesi per guidare gli elettroni, il cui movimento innesca la produzione di corrente elettrica. Queste cellule permettono addirittura di creare elettricità a partire da lamponi schiacciati, perché questi frutti possiedono un pigmento che è un buon sensibilizzatore per la produzione di elettroni.
Avec les cellules à colorant, les meilleurs rendements au laboratoire étaient dans les 12-13%, et avec les cellules perovskites, on est entre 20 et 24. Ça change la donne, comme on dit, complètement. Et c'est un matériau révolutionnaire. C'est le grand Big Bang, si on veut, de l'énergie solaire. Le futur est dans les cellules perovskites, ça c'est sûr.
Tobias Meyer, fondatore con il fratello Andreas della ditta Solaronix di Obon, che ha realizzato la facciata del Politecnico di Losanna e che già nel 2015 annunciava il Big Bang dell'energia solare, determinato dall'ingresso di un nuovo materiale, la perovskite, un cristallo minerale sensibile alla luce che assorbe, cioè la luce solare, che potrebbe rivoluzionare l'energia solare. Malgrado i buoni risultati ottenuti dai pannelli a pigmenti fotosensibili, Grezel e la sua equipa hanno infatti continuato a perfezionare le celle solari, al punto che negli ultimi mesi hanno potuto annunciare altri importanti risultati ottenuti proprio grazie a questo nuovo materiale, la perovskite, che, utilizzata in uno strato molto sottile nelle cellule di Grezel, rimpiazza il colorante e assicura un miglior trasporto di cariche elettriche. La perovskite riesce infatti a captare 30 volte di più la luce e produce dunque più corrente. Il nome perovskite deriva da Lev Perovskij, grande collezionista di minerali e ministro della corte imperiale russa. Uno dei grandi vantaggi della perovskite è che la si può fabbricare con metodi semplici e in soluzione, meno costosi rispetto ai metodi che si usano oggigiorno per la fabbricazione del silicio, che oltre ad essere la base tecnologica dei moderni apparecchi elettronici viene usato appunto nei pannelli solari. Praticamente si mischiano dei sali in una soluzione che si deposita su vetro e si riscalda, ed ecco che si formano dei cristalli di perovskite. In pochi anni le cifre sull'efficienza della perovskite nella conversione della potenza sono quasi pari al tradizionale silicio, attorno al 22%, ma la perovskite è 1000 volte più sottile. Tutto ciò potrebbe significare che il prezzo che paghiamo per l'energia solare in futuro potrebbe diminuire notevolmente. Ma c'è un ma: la perovskite è ancora instabile a lungo termine. Ed è per questo che tra le ricerche che si conducono al Politecnico di Losanna vi è anche quella di come riuscire a proteggere questo materiale alla nanoscala. E di questo si occupa Raffaella Buonsanti, responsabile del laboratorio Nanocristalli Colloidali.
Sì, infatti, quello che stiamo cercando di fare è appunto trovare modi per proteggere la perovskite da acqua e da luce, perché infatti è instabile, questo è un problema per la lunga durata delle celle solari. E quello che abbiamo fatto è ricoprire la perovskite con uno strato molto sottile di un ossido metallico che produciamo attraverso una tecnica che si chiama Atomic Layer Deposition in inglese, e in italiano è praticamente una deposizione atomica strato by strato.
Questo materiale viene stabilizzato, o si cerca di stabilizzarlo, a livello di nanoscala e non a livello macroscopico, detto anche di bulk. Ma in che modo questo avviene? C'è chi parla dell'impiego di cationi, cioè ioni caricati positivamente come il cesio o il rubidio, che vengono aggiunti alla struttura cristallina della perovskite.
Ci sono diversi modi per stabilizzare la perovskite, quindi quando si lavora con materiali che devono assorbire la luce, una cosa che si vuole fare è cercare di produrre materiali che assorbono diverse lunghezze d'onda della radiazione solare. Quindi la perovskite si può fare con varie composizioni e con vari cationi, così da modificare le proprietà di assorbimento. Nello stesso tempo, cambiare questi cationi influisce sulla stabilità della perovskite stessa. E in realtà, per esempio, quello che facciamo nel nostro laboratorio per cambiare le proprietà di assorbimento della perovskite, in realtà noi facciamo la perovskite in forma di nanomateriali. Perché quando andiamo da materiali di bulk a materiali che sono un milione di volte più piccoli dei materiali di bulk, le proprietà cambiano e abbiamo anche la possibilità di controllare meglio e di variare le proprietà di assorbimento della luce.
Intervenire su un materiale alla nanoscala permette di controllarne le proprietà. Ma come stanno procedendo le ricerche? Quali vie o quali eventuali problemi stanno emergendo e con quale esito si sta cercando di risolverli? Raffaella Buonsanti.
Un altro problema che stiamo affrontando è ora quello di conservare, di stoccare la luce solare quando non c'è richiesta dai consumatori, perché praticamente un problema con il sole è che, ok, sappiamo tutti che quando c'è il sole una cella solare funziona e produce elettricità, ma questa elettricità deve essere immediatamente consumata, poiché una cella solare non è in grado di conservare questa energia che assorbe dal sole. E quindi, in aggiunta, diciamo, per realmente rendere la società più sostenibile, bisogna anche lavorare su tecnologie che consentono di conservare l'energia solare. E un modo per conservare l'energia solare è produrre energia elettrica, quindi dall'energia solare produrre energia elettrica e poi conservare questa energia elettrica in batterie. Un altro modo invece per conservare l'energia solare è quella di utilizzarla per produrre carburante e prodotti chimici in maniera sostenibile. Quindi in realtà quello di cui la mia equip si occupa è quest'ultimo aspetto, quindi conservare l'energia solare in forma di carburante e prodotti chimici.
E in questo ambito si è già forse vicini a possibili applicazioni? Ancora Raffaella Buonsanti.
Si tratta di ricerca di base, quindi quello che facciamo qui è sviluppare dei prototype che sono tipo un centimetro per un centimetro, quindi parliamo di cose piccole che però funzionano. E ci sono ancora necessità di sviluppare materiali che possono praticamente effettuare queste trasformazioni in modo più efficienti.
La nostra ospite conduce anche un'altra ricerca molto interessante che riguarda sempre la luce solare e in particolare la fotosintesi artificiale, l'ambito da cui era partito Grezze. Sentiamo di cosa si tratta.
Praticamente quello che piante fanno, quindi nella fotosintesi naturale, le piante trasformano acqua e anidride carbonica utilizzando la luce solare in zuccheri e utilizzano questi zuccheri per vivere. Quello che la fotosintesi artificiale mira a fare è utilizzare e trasformare acqua e anidride carbonica in carburante e prodotti chimici utilizzando la radiazione solare. Quindi in questo modo abbiamo due vantaggi. Un vantaggio è quello che siamo in grado di conservare l'energia solare in carburante e nello stesso tempo abbiamo anche il vantaggio di poter riciclare l'anidride carbonica che è nell'atmosfera e che continua ad aumentare e produrre, come dicevo, carburante o materie chimiche. Quindi è un ciclo di riciclaggio dell'anidride carbonica perché, ok, l'anidride carbonica, se pensiamo alle automobili rilasciano anidride carbonica nell'atmosfera, poi prendiamo questa anidride carbonica, facciamo di nuovo carburanti utilizzando energia solare e il ciclo si ripete. Invece, per esempio, riguardo ai prodotti chimici, cerchiamo di produrre materie prime che al momento sono estratte dal petrolio. Quindi se pensiamo al futuro, a una società che è libera dalla dipendenza dal petrolio, dobbiamo però trovare modo per produrre queste materie prime che sono incorporate in tanti materiali che sono inglobati nelle costruzioni oppure, per esempio, materiali per fare plastica.
In che modo si riesce a riprodurre artificialmente il processo della fotosintesi?
Allora, abbiamo bisogno di un materiale che assorbe la luce. Per esempio questo materiale può essere la perossite che, opportunamente protetta, possiamo mettere in un ambiente dove c'è acqua e anidride carbonica. E poi questa perossite deve essere accoppiata con un catalizzatore. E questo catalizzatore è chiave perché consente di trasformare acqua e anidride carbonica selettivamente in prodotti specifici di cui possiamo avere bisogno. Il catalizzatore è la chiave perché senza sarebbe impossibile convertire acqua e anidride carbonica in quanto sono molecole molto stabili, quindi serve qualcosa che contribuisca a rompere i legami chimici all'interno dell'acqua e all'interno dell'anidride carbonica e formare nuovi legami chimici per carburanti e prodotti chimici. Quindi la chiave di questo processo di fotosintesi artificiale, una volta che si ha il giusto assorbitore di luce, è il catalizzatore. In realtà, riguardo a catalizzatori che sono in grado di trasformare l'anidride carbonica in prodotti specifici, la ricerca è ancora un po' lontana da applicazione nel mondo reale.
Attualmente allora di cosa si dispone? Ancora Raffaella Buonsanti.
Al momento si può utilizzare rame Rame riesce a convertire abbastanza bene anidride carbonica in vari prodotti chimici, il problema è che non è ancora abbastanza selettivo, quindi si ottiene una miscela di prodotti chimici e poi questi prodotti chimici vanno separati. Invece idealmente si vorrebbe avere un catalizzatore che è in grado di produrre selettivamente un solo o magari due prodotti chimici per ridurre i costi di separazione.
Vediamo quali sono le previsioni di un'addetta ai lavori. Nei prossimi anni assisteremo a una svolta, magari grazie alla perovskite?
Se parliamo di perovskite in termini di light absorber per pannelli fotovoltaici, penso che sia quasi già lì. Un unico problema che rimane ancora da risolvere è che la perovskite contiene piombo e quindi i ricercatori stanno anche cercando composizioni alternative senza piombo, perché il piombo non è il migliore amico della salute. Quindi c'è anche tanta ricerca che va in quella direzione. Però direi che le perovskiti sono pronte per essere una tecnologia disponibile per tutti. Nei prossimi 5 anni si potrebbero vedere pannelli solari fatti di perovskite. Riguardo a fotosintesi artificiale e conversione di anidride carbonica, riciclaggio dell'anidride carbonica, lì ci vorranno un po' più di anni e di solito nella maggior parte dei casi per andare da ricerca di base a tecnologia disponibile per il pubblico ci vorranno forse tra i 10 e i 15 anni.
Tra l'altro, la ricerca condotta dall'equipe di Raffaella Buonsanti sulla fotosintesi artificiale fa parte di uno dei premi di Horizon 2020 che mette in palio 5 milioni di euro. Un bel bottino, ma certo se queste celle solari di terza generazione, costruite strato per strato come un sandwich con la perovskite come strato attivo di raccolta della luce, dovessero funzionare bene, sarebbe davvero una rivoluzione, anche perché potrebbero essere utilizzate al posto delle finestre di vetro negli edifici, così come per la wearable technology, la tecnologia indossabile, smartwatch, bracciali, occhiali e altri oggetti connessi ad internet. La fotosintesi artificiale infatti viene considerata una delle tecnologie più promettenti per produrre energia pulita e molti centri di ricerca nel mondo ci stanno lavorando. Negli Stati Uniti, per esempio, pochi mesi fa un gruppo di ricercatori ha realizzato un nuovo sistema supramolecolare per la produzione pulita di idrogeno in grado di imitare il processo naturale della fotosintesi. Mentre in Italia ci sta lavorando un gruppo del Politecnico di Milano, dove da pochi mesi è entrato nel vivo il progetto Phoebus per lo sviluppo di energia pulita con la fotosintesi artificiale. Ma chiediamo alla nostra ospite, c'è collaborazione in un campo così importante di interesse generale e globale come quello delle energie pulite?
Questa è una buona domanda. Allora, non ci sono programmi di collaborazione al momento internazionali, non ci sono programmi che collegano l'Europa agli Stati Uniti. Comunque ci sono dei programmi molto grandi, per esempio all'interno degli Stati Uniti, ero parte di questo Joint Center for Artificial Photosynthesis, dove il punto del centro era avere molti ricercatori con un background completamente diverso che lavorano insieme verso la stessa causa. Anche in Europa ci sono varie iniziative con lo stesso scopo, per esempio recentemente c'è un progetto approvato dall'Unione Europea che si chiama e-leaf, dove leaf è foglia e quindi è proprio cercare di creare una foglia artificiale. E anche all'interno di IPFL, per esempio, siamo molti professori interessati a trovare catalizzatori che riescono a convertire piccole molecole come acqua, azoto e anidride carbonica in prodotti utili. Quindi c'è molta energia intorno all'argomento.
A che punto è invece la Cina, che domina ancora il mercato solare e a cui va il record mondiale per l'installazione di pannelli solari?
Penso che la Cina in realtà sta facendo grandi passi avanti e che in generale Stati Uniti e Europa dovrebbero stare a guardare seriamente i progressi che stanno facendo in Cina, perché alla fine ci sono brillanti ricercatori che studiano negli Stati Uniti, studiano in Europa, ritornano in Cina e riescono a fare top level science. Quindi bisogna guardare bene da quello che la Cina è in grado di fare.
Certo, sembra strano pensare alla Cina, che siamo abituati a vedere immersa in una grande nube gialla, letteralmente soffocata dall'inquinamento, come uno dei paesi all'avanguardia nella produzione di energia green, in particolar modo solare. Eppure, questo grande paese non soltanto è leader mondiale del mercato dei pannelli solari, e grazie al loro progresso costante nelle tecnologie di produzione, ora punta sull'innovazione tecnologica, ma sta cambiando a una velocità davvero sorprendente, e non da ieri. Basti pensare alla prima città del sole che sorge da quasi 10 anni nella provincia dello Shandong, su una superficie di circa 10.000 km quadrati con una popolazione di 5 milioni e mezzo di abitanti. Stiamo parlando della città di Daeju, che è riconosciuta come una delle città più ecologiche del mondo. E sono state da poco inaugurate 3 opere, 3 infrastrutture per l'energia solare da record. A marzo dell'anno scorso, il parco fotovoltaico più grande del mondo, 4 milioni di pannelli solari su una superficie di 26 km quadrati, in grado di erogare 850 megawatt di elettricità, soddisfacendo i bisogni di circa 200.000 famiglie. A maggio, sempre dell'anno scorso, il più grande impianto solare galleggiante, e a dicembre un tratto di autostrada interamente lastricata di pannelli solari. 1 chilometro di autostrada a 2 corsie che si estende per una superficie totale di 5.900 metri quadri, che può produrre elettricità per circa 1 milione di kilowatt l'anno. Ma la Svizzera certo non sta a guardare, e questo di sicuro è un campo in cui la competizione non può che giovare a tutti e innescare un circolo virtuoso, così almeno speriamo tutti. Per oggi Il Giardino termina qui, con il mio grazie a Roberto Rossinelli che ha curato la parte tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.